Il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto l'ubbidire alla sua voce? No, l'ubbidire è meglio del sacrificio. Dare ascolto vale più che il grasso dei montoni. Oggi la Scrittura ci parla della disubbidienza per farci comprendere di quale importanza sia coronata l'ubbidienza. Useremo quindi questo metodo, un po' come viene fatto in medicina col mezzo di contrasto. Non so se sapete voi che cos'è il mezzo di contrasto. È quel liquido che viene iniettato per vedere se ci sono delle anomalie nelle vene, ad esempio quando si fa un TAC. Ecco, noi faremo un po' la stessa cosa. Oggi prenderemo in esame un termine di paragone, però in questo caso negativo, per vedere gli errori, a volte anche grossolani, nei quali invece è tanto facile cadere. Capiremo nel corso della storia che leggeremo qual è lo spartiacque, quello spartiacque che separa l'ubbidire dal disubbidire. E allo stesso tempo ci renderemo conto di come questo spartiacque non appaia sempre così netto. Se manca ciò che viene chiamato discernimento o saggezza, la saggezza propria che proviene da una consacrazione a Dio. Quindi la lettura di oggi riguarda una parte della storia del re Saul, che io vi invito a leggere insieme a me. La storia di Saul si trova nel primo libro di Samuele. Noi leggeremo una parte soltanto, abbastanza ampia. Capitolo 15, primo Samuele capitolo 15. Le pagine delle Bibbie che abbiamo nella Chiesa è la 293, se vi corrisponde. Primo Samuele capitolo 15 dal versetto 1. Dall'1 al 23 per la precisione. Samuele disse a Saul: il Signore mandò me per ungerti re del suo popolo d'Israele. Ascolta dunque quello che ti dice il Signore. Così parla il Signore degli eserciti. Io ricordo ciò che Amalek fece a Israele quando gli si oppose nel viaggio mentre saliva dall'Egitto. Ora va, sconfiggi Amalek, vota allo sterminio tutto ciò che gli appartiene. Non lo risparmiare, ma uccidi uomini e donne, bambini e lattanti, buoi e pecore, cammelli e asini. Saul dunque convocò il popolo e ne fece la rassegna a Telaim. Erano 200.000 fanti e 10.000 uomini di Giuda. Saul giunse alla città di Amalek, pose un'imboscata nella valle e disse ai Chenei: andatevene, ritiratevi, allontanatevi dagli Amalechiti, perché io non vi distrugga insieme a loro. Infatti voi vi comportaste amichevolmente verso tutti i figli di Israele quando salirono dall'Egitto. Così i Chenei si ritirarono dagli Amalechiti. Saul sconfisse gli Amalechiti da Avila fino a Sur, che sta di fronte all'Egitto. Prese vivo Agag, re degli Amalechiti, e votò allo sterminio tutto il popolo, passandolo a fil di spada. Ma Saul e il popolo risparmiarono Agag e il meglio delle pecore, dei buoi, gli animali della seconda figliatura, gli agnelli e tutto quel che c'era di buono. Non vollero votarli allo sterminio, ma votarono allo sterminio ogni cosa senza valore e inutile. Allora la parola del Signore fu rivolta a Samuele dicendo: io mi pento di aver stabilito re Saul, perché si è allontanato da me e non ha eseguito i miei ordini. Samuele ne fu irritato e gridò al Signore tutta la notte. Poi si alzò la mattina di buon'ora e andò a incontrare Saul. Ma vennero a dire a Samuele: Saul è andato a Carmel e là si è fatto un monumento. Poi se n'è ritornato e passando da un'altra parte è sceso a Gilgal. Samuele andò da Saul e Saul gli disse: il Signore ti benedica, ho eseguito l'ordine del Signore. Samuele disse: che cos'è dunque questo belar di pecore che mi giunge agli orecchi e questo muggire di buoi che sento? Saul rispose: sono bestie condotte dal paese degli Amalechiti, perché il popolo ha risparmiato il meglio delle pecore e dei buoi per farne dei sacrifici al Signore, al tuo Dio. Il resto però l'abbiamo votato allo sterminio. Allora Samuele disse a Saul: basta, io ti annuncerò quel che il Signore mi ha detto stanotte. Saul gli disse: parla. Samuele disse: non è forse vero che quando ti consideravi piccolo sei diventato capo delle tribù di Israele? E il Signore ti ha unto re di Israele? Il Signore ti aveva affidato una missione dicendo: va, vota allo sterminio quei peccatori degli Amalechiti e fa loro guerra finché siano sterminati. Perché dunque non hai ubbidito alla voce del Signore? Perché ti sei gettato sul bottino e hai fatto ciò che è male agli occhi del Signore? Saul disse a Samuele: ma io ho ubbidito alla voce del Signore, ho compiuto la missione che il Signore mi aveva affidata. Ho condotto qui Agag, re di Amalek, e ho votato allo sterminio gli Amalechiti, ma il popolo ha preso fra il bottino delle pecore e dei buoi come primizie di ciò che doveva essere sterminato, per farne dei sacrifici al Signore, al tuo Dio, a Gilgal. Samuele disse: «Il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto l'ubbidire alla sua voce? No, l'ubbidire è meglio del sacrificio, dare ascolto vale più che il grasso dei montoni. Infatti la ribellione è come il peccato della divinazione e l'ostinatezza è come l'adorazione degli idoli e degli dei domestici. Poiché tu hai rigettato la parola del Signore, anche egli ti rigetterà come re». Una parte della storia di Israele importante. Per adesso fermiamoci qui. Da una prima lettura vi sarete accorti anche voi che c'è in Saul qualcosa che stona, che non ci torna effettivamente. Saul afferma di aver ubbidito, ma in realtà ha fatto solo una parte di ciò che gli era stato comandato. Poi vediamo che dopo aver, secondo lui, eseguito l'ordine, fa un monumento a se stesso, arrogandosene quindi il merito. Vediamo che nonostante Samuele lo metta davanti all'evidenza dei suoi sbagli, Saul resta convinto di avere fatto come gli era stato ordinato. E poi abbiamo letto che quando Saul lascia in vita una parte del bestiame, dà principalmente la colpa al popolo, come per giustificarsi. Questi quattro punti, estrapolati dal comportamento di Saul, sono rappresentativi di un comportamento umano dell'uomo che per noi è molto importante. Quindi non guardiamo ad essi come facenti parte di una storia che non ci appartiene, una storia lontana, estranea, ma guardiamo a questi come punti su cui riflettere. Ora li approfondiremo per averli più chiari e poi faremo delle considerazioni. Ricapitoliamo quindi quel che abbiamo letto, per avercelo più chiaro. Il profeta Samuele parla a Saul, che era re di Israele a quel tempo, riportandogli un messaggio da parte di Dio. Ora va, sconfiggi Amalek, vota allo sterminio tutto ciò che gli appartiene, non lo risparmiare, ma uccidi uomini, donne, bambini, lattanti, buoi e pecore, cammelli e asini. A Saul quindi era stato affidato un compito ben preciso. Annienta gli Amalechiti e distruggi, stermina il loro bestiame. Ma cosa c'era dietro quel compito? Un ordine. Vai e fa come Dio ti ha detto. Un ordine da parte di chi? Di Dio. Quindi questa era la volontà di Dio. La volontà alla quale ubbidire. Degli Amalechiti non doveva rimanere alcuna traccia, nulla. Un ordine chiaro, inequivocabile. E neanche tanto difficile da capire. Il motivo di un ordine tanto sanguinolento è dovuto al fatto che Amalek e il suo popolo avevano attaccato Israele nel deserto appena fuori dall'Egitto. Era quindi un ordine tassativo da parte di Dio. E Saul cosa fa? Saul sconfigge gli Amalechiti. Ve lo ricordate? Versetto 7, ve lo rileggo. Saul sconfisse gli Amalechiti, da Avila fino a Sur, che sta di fronte all'Egitto, prese vivo Agag, re degli Amalechiti, e votò allo sterminio tutto il popolo, passandolo a fil di spada. Ma Saul e il popolo risparmiarono Agag e il meglio delle pecore, dei buoi, gli animali della seconda figliatura, gli agnelli e tutto quel che c'era di buono. Non vollero sterminarli, ma votarono allo sterminio ogni cosa senza valore e inutile. Quindi sì, li sconfigge gli Amalechiti. Ma li stermina completamente come gli era stato detto, come gli era stato ordinato? No. E il bestiame? Cosa ne fa del bestiame? Ne tiene una parte. Quindi non segue alla lettera la volontà di Dio, che lascia vivo Agag, re di Amalek, che è la parte migliore del bestiame che trovano là. Ora ditemi, secondo voi, Saul ha ubbidito alla parola del Signore? Certamente no, è quasi scontata la domanda, però per averlo chiaro, ha ubbidito? Ovviamente no. Potremmo dire che ha ubbidito per metà, che ha ubbidito in parte, però sarebbe sbagliato dirlo, perché Saul di fatto non ha ubbidito a ciò che Dio gli aveva detto di fare. Non gli era stato solo chiesto di sconfiggere quel popolo. Gli era stato ordinato che non doveva rimanere vivo nessuno, animali compresi. Quindi è lampante che Saul abbia disubbidito. Qui possiamo dire che Saul è stato insubordinato perché non è voluto sottostare agli ordini di Dio. Ma Saul non era la prima volta che disubbidiva. Infatti, se leggiamo la sua storia, vedremo che già in precedenza egli non aveva eseguito gli ordini di Dio. Teniamolo a mente questo, ricordiamocelo. In questo caso, però, la disubbidienza di Saul era anche aggravata da un fatto che vi rileggo, che è questo. Poi si alzò, qui il soggetto è Samuele, la mattina di buon'ora e andò a incontrare Saul, ma vennero a dire a Samuele: Saul è andato a Carmel e là si è fatto un monumento, poi se n'è ritornato e passando dall'altra parte è sceso a Gilgal. Saul quindi non solo disubbidisce, ma disonora Dio facendosi un monumento. Un monumento alla propria persona. Infatti, Saul, della vittoria sugli Amalechiti, non attribuisce il merito a Dio, ma a se stesso, con le sue proprie forze, come se avesse vinto con le sue proprie forze. Quindi, che comportamento tiene Saul? Questo è un atto di chiara sfrontatezza nei confronti di Dio, sfrontatezza e autoesaltazione. E Saul per questo motivo la pagherà cara. Cosa ci fa capire questo comportamento? Cosa possiamo leggerci neanche tanto tra le righe? Ci fa capire quanto prevalesse il suo orgoglio e il suo egocentrismo. E non solo, in questo caso possiamo spingerci anche oltre. Infatti il suo orgoglio non rimane solo un pensiero, non rimane solo dentro di sé, ma si trasforma nell'idolo di se stesso. Vedi appunto il monumento. Questo è un messaggio chiave che mostra chiaramente come egli si sentisse al di sopra di Dio. E questo è un grave comportamento che, per il quale pagherà conseguenze che vedremo alla fine. Ma ora continuiamo nello svolgimento della storia concentrandoci sullo scambio che avviene tra Saul e Samuele. Per tutti noi, abbiamo visto, è chiaro e chiarissimo che Saul abbia disubbidito. Ma era così chiaro anche per Saul? Ve lo ricordate cosa ha detto a Samuele? Ascoltate bene. Samuele andò da Saul e Saul gli disse: il Signore ti benedica, ho eseguito l'ordine del Signore. E quindi Samuele gli fa: e che cos'è allora questo belar di pecore che sento? E poi prosegue la risposta di Saul: sono bestie condotte dal paese degli Amalechiti, come se nulla fosse, cioè come dire, sono bestie prese dal paese degli Amalechiti, perché il popolo ha risparmiato il meglio delle pecore e dei suoi per farne sacrifici al Signore, al tuo Dio. Il resto però l'abbiamo votato allo sterminio. Allora Samuele disse: basta. Qui vediamo l'irritazione di Samuele davanti alla sfrontatezza di Saul. Io ti annuncerò quel che il Signore mi ha detto stanotte. Saul disse: parla. Samuele disse: non è forse vero che quando ti consideravi piccolo sei diventato capo delle tribù di Israele e il Signore ti ha unto re di Israele? Il Signore ti aveva affidato una missione dicendo: va, vota allo sterminio quei peccatori degli Amalechiti e fa loro guerra finché non siano sterminati. Perché dunque non hai obbedito alla voce del Signore? Perché ti sei gettato sul bottino e hai fatto ciò che è male agli occhi del Signore? E qui Saul che fa? Con convinzione ripete: ma io ho ubbidito alla voce del Signore, ho compiuto la missione che il Signore mi aveva affidata. E poi continua come prima: ho condotto qui Agag, re di Amalek, che ho votato allo sterminio gli Amalechiti, eccetera, eccetera. Io vi ho chiesto se gli era chiaro a Saul di aver disubbidito. Ma che? Cioè, completamente per nulla. Non gli era lontanamente passato per la testa, anzi era sicuro di aver eseguito l'ordine del Signore, parole sue. E quando Samuele, irritato, lo mette davanti all'evidenza, di fronte al suo dovere, al suo errore, Saul cosa fa? Ritratta? No, affatto, non ritratta la sua versione. Perché? Perché era fermamente convinto di aver agito bene secondo la volontà di Dio. E quindi ripete tranquillamente il motivo delle sue azioni e il perché di avere tenuto il bottino da parte, una parte del bottino. Infatti lui dice: ma io ho ubbidito all'ordine del Signore. Come dire, ma sono proprio convinto. Ora, di fronte a queste parole di netta convinzione, abbiamo due possibilità. Abbiamo due possibilità di capire come stanno le cose. Possiamo vederci l'ostinazione di ammettere ciò che non era vero, ma possiamo vederci anche la miopia di fronte alle sue azioni. O non voleva ammettere il suo errore, questa è la prima ipotesi, uguale ostinazione, oppure non aveva realizzato che ciò che doveva fare non lo aveva fatto e che quel di più, quell'iniziativa non era né voluta né richiesta. Questa sarebbe la miopia. Queste sono le due opzioni, le due ipotesi. Quale delle due secondo voi? Era convinto e quindi diceva non voleva ammettere le sue azioni, oppure proprio non riusciva a capire. Quale delle due? La prima, poi? Insomma, vabbè. Comunque, ognuno ha la sua idea, magari se la tiene nella propria testa, vedo. Io le vedo vere entrambe. Se però ci vogliamo attenere alla versione di Saul, questa miopia, o potremmo meglio dire questa cecità, la possiamo attribuire a una disubbidienza reiterata, cioè che più volte reiterata. Infatti, se ricordate quel che vi avevo detto poco fa, di tenere a mente, Saul non era la prima volta che disubbidiva. A Saul era come calato un velo che gli impediva di capire, di comprendere, di discernere. E questo succede quando non seguiamo il Signore. Saul si era allontanato da Dio. Quindi la disubbidienza diventa come una cosa normale. Impedisce di vedere la realtà. Però Saul ci metteva anche del suo. Saul era ostinato. Vedeva poco e quel poco che vedeva non lo voleva vedere. Per questo, secondo me, ci sono entrambe le ipotesi, mi spiego? Detto questo, concentriamoci adesso sul motivo della sua disubbidienza, anche se per Saul non era tale. Non sappiamo perché abbia tenuto in vita Agag. Qui non c'è scritto, il testo non ce lo dice. Ma perché il perché del bestiame sì. Ce lo dice la discolpa di Saul stesso. Ma il popolo ha preso fra il bottino delle pecore e dei buoi come primizie di ciò che doveva essere sterminato per farne dei sacrifici al Signore, al tuo Dio, a Gilgal. Gilgal è un posto. Cosa notiamo qui? La prima cosa che salta all'occhio è che vuole giustificarsi, affermando che la decisione di tenere in vita una parte del bestiame fosse del popolo piuttosto che sua. Anche fosse stato vero, anche fosse iniziativa del popolo, la responsabilità è del re, in ogni caso lui era re, quindi era lui che dava gli ordini. Il volersi giustificare lo potremmo quindi aggiungere alle sue colpe, una in più, alle colpe di chi non vuole ammettere i propri errori. Ma se avete notato, le parole di Samuele non si soffermano su questo, che poi un dettaglio non è, e nemmeno si soffermano sul mettere in dubbio l'attendibilità del motivo per cui Saul si era lanciato sul bottino. Cioè Samuele non guarda se sono vere le cose che dice. Samuele non confuta l'attendibilità, perché non è tanto questo il punto, non è questo l'importante, quanto il motivo della decisione di Saul di tenere da parte una parte degli animali. Infatti, il punto cruciale è proprio questo, il motivo della decisione di Saul. Saul afferma per due volte che il meglio del gregge era per fare dei sacrifici a Dio. Queste erano le sue parole. E la cosa ci potrebbe suonare un po' poco credibile, visto il tipo. Potremmo vederla come una scusa, ma come ha fatto Samuele, anche noi non tergiversiamo su questo, non ci stiamo a fare domande. Prendiamo quindi per buona questa cosa che dice Saul, perché il punto è un altro, abbiamo detto, ovvero è questo, che si trova al versetto 22. Samuele disse, «Il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto l'ubbidire alla sua voce?» No, l'ubbidire è meglio del sacrificio, dare ascolto vale più che il grasso dei montoni. Sono solo scuse quelle che Saul aveva avanzato? Cosa importa? Anche fosse vero, Saul aveva disubbidito. Capite? Questo è il punto. Conta qualcosa che fosse vero o meno, sarebbe un ulteriore aggravante, senz'altro. Ma qui Samuele non gli sta dicendo, Saul, sono tutte scuse. Gli sta dicendo in modo sottointeso, l'intenzione tua era di adorare Dio facendo un sacrificio con questi animali? Bene, allora sappi che l'ubbidire al Signore conta più dei sacrifici, degli olocausti e dell'adorazione. Dare ascolto alla voce di Dio e ubbidirgli è più importante di ogni tipo di sacrificio. E io aggiungo che quei sacrifici di ringraziamento a Dio sono propri dell'atteggiamento di ubbidienza di chi sottostà al volere di Dio e quindi ne sono la conseguenza. Quei sacrifici sono la conseguenza dell'ubbidienza, non sono in sostituzione di. Il sistema sacrificale non è un surrogato dell'ubbidienza, ma ne sono l'espressione. I sacrifici e l'adorazione vengono quindi dopo l'ubbidienza come segno di riconoscenza di ciò che il Signore ha fatto. A Dio interessa prima di tutto che gli si ubbidisca. Chiediamoci, era stata portata avanti la volontà di Dio per quello che ha fatto Saul? No. Allora tutto il resto non conta. Il Signore vuole che le cose vengano portate a termine come Lui l'ha comandato, perché quella è la strada migliore, perché si compia la sua volontà. Sacrifici di adorazione, olocausti, non mi interessa, voglio che tu mi ubbidisca. Ti ho chiesto questo e tu non lo hai fatto. E questo è fondamentale. L'ubbidienza conta più dei sacrifici, di ogni sacrificio e di ogni altra cosa che riguarda il Signore, se questo non è nella sua volontà. Perché quello che conta è l'ubbidienza di cuore a Dio. Saul aveva disubbidito, punto. Aveva disubbidito, ma cosa significa disubbidire? Ovviamente noi lo sappiamo cosa significa la parola disubbidire, ma cosa significa per il Signore la disubbidienza? Come la vede e che conseguenze ha questa? Mi sto facendo tutte domande che sono già scritte nei versetti. Infatti per rispondere dobbiamo continuare al versetto 23 che vi leggo. Infatti la ribellione, ovvero la disubbidienza, appunto, è come il peccato della divinazione e l'ostinazione, quindi la convinzione, è come l'adorazione degli idoli e degli dei domestici. Poiché tu hai rigettato la parola del Signore, anch'egli rigetterà te come re. Eccola la risposta. La disubbidienza è intanto al pari della ribellione. E la ribellione è un peccato. Di conseguenza, disubbidire è quindi peccato. Un peccato di, ve lo ricordate dal testo? Dice divinazione. La ribellione è come il peccato della divinazione. Che significa? La divinazione rientra nella sfera delle arti magiche e significa, da vocabolario, intuizione o presentimento del futuro. Saul ha fatto di testa sua perché aveva la presunzione di sapere cosa voleva Dio. E questo è paradossale, perché Saul sapeva veramente cosa voleva Dio, gli era stato detto, personalmente quasi. Ma quando si ragiona con la nostra testa, il nostro pensiero tende a escludere quello che ci è stato chiesto, perché lo aggiustiamo con le nostre intenzioni, facendole passare per la volontà di Dio. Saul aveva perso di vista l'ordine che il Signore gli aveva dato, e con quel bottino che aveva ricavato, Saul pensava addirittura di fare un favore a Dio, dei sacrifici, l'adorazione, ne era convinto. E qui quindi si passa all'ostinazione di cui parla il versetto, che infatti proseguiva. L'ostinatezza o l'ostinazione è come l'adorazione degli idoli e degli dei domestici. Abbiamo visto che cos'è la disubbidienza, adesso vediamo che cos'è l'ostinazione. Ostinazione, secondo il testo, quello che c'è scritto qui, paragonata all'adorazione degli idoli. Tutti noi sappiamo quanto è grave l'idolo per Dio. Io penso che lo si sappia tutti quanto è grave l'idolo per Dio. E l'ostinazione è al pari di esso. Perché? Partiamo da chiederci che cos'è l'idolo. L'idolo, in senso ampio, è qualcosa, qualsiasi cosa, che viene anteposta a Dio e che quel qualcosa conta di più di Dio. Lavoro, interessi, denaro, ma anche moglie, figli, fidanzato, fidanzata, eccetera. L'idolo eleva l'importanza di quella specifica cosa al di sopra di Dio, cioè lo oltrepassa. Ma quel che Saul ci porta a capire è ancora di più. Se vi ricordate, Saul fa un monumento a se stesso. Non è forse questo un idolo? L'idolo maggiore di ogni altro idolo è Saul stesso. Essere idolo di se stessi significa spostare completamente l'attenzione da Dio a noi. E vantandocene anche. Vediamo in Saul un comportamento da persona superba, leggiamo una radicata convinzione della propria superiorità. La superiorità passa prima di tutto dall'orgoglio. Quest'ultimo infatti ne è la causa. L'orgoglio ha tante sfaccettature, ma ogni tipo di orgoglio eleva noi stessi. E da qui al passo della superbia è breve. E ancora più breve è il passo di sentirsi superiori a tutto. Il motivo della sua ostinazione passava dall'alta considerazione che Saul aveva di se stesso. Ecco il motivo delle parole così dure di condanna. Ma non è ancora finito qui. Manca un'ultima riga. Quante batoste, eppure ci serve per capire. Poiché tu hai rigettato la parola del Signore, anche egli ti rigetterà come re. Queste sono le conseguenze. Saul non aveva solo rigettato un ordine di Dio, ma nel reputarsi superiore, rifiutandosi di ubbidirgli, aveva ritenuto le parole del Signore non veritiere. La disubbidienza è anche legata a un preconcetto che abbiamo nella nostra mente riguardo a Dio. Possiamo cadere nel tranello di mettere in discussione, di non ritenere veritiere le parole che ci sono state dette. Il tranello è quello che è il dubitare. Il dubbio è letale. Lascia spazio alla menzogna e questo ci porta lontani da Dio. Mettiamo pure in dubbio ogni cosa, ma non mettiamo mai in dubbio la verità di Dio che ci dice nella sua parola. Dobbiamo stare attaccati alla verità che Dio ci elenca nella sua parola, dobbiamo legarcela addosso, dobbiamo indossarla come un vestito. Ogni giorno usciamo mai senza vestiti noi da casa? Neanche per andare al mare si esce senza vestiti, ci abbiamo il costume perlomeno. E invece spesso usciamo senza ricordarci che Dio è verità. Un Dio veritiero che non mente mai. Indossiamo la verità. Cosa dice Gesù? Paolo, prendete la verità come cintura dei vostri fianchi. Non mettiamo mai in dubbio che la parola del Signore non sia veritiera. Teniamolo bene in mente questo. Tornando alla lettura, ci eravamo fermati qui, avevamo finito ormai tutto quello che avevamo letto all'inizio, ma abbiamo bisogno di leggere altri pochi versetti per capire ancora qualcosa di importante. Vi chiedo un ultimo sforzo. Leggiamo assieme quindi gli ultimi versetti che vanno dal 24 al 29. Primo Samuele 15, versetti che vanno dal 24 al 29. Allora Saul disse a Samuele: ho peccato perché ho trasgredito il comandamento del Signore e le tue parole perché ho temuto il popolo e ho dato ascolto alla sua voce. Ti prego dunque, perdona il mio peccato, ritorna con me e mi prostrerò davanti al Signore. Ma Samuele disse a Saul: non ritornerò con te, poiché hai rigettato la parola del Signore e il Signore ha rigettato te, perché tu non regni più sopra Israele. Come Samuele si voltava per andarsene, Saul lo prese per il lembo del mantello che si strappò. Allora Samuele gli disse: il Signore strappa oggi di dosso a te il regno di Israele e lo dà a un altro migliore di te. Colui che è la gloria di Israele non mentirà e non si pentirà. Egli infatti non è un uomo perché debba pentirsi. Fino qui. Dunque, Saul si rende finalmente conto di avere sbagliato, riconosce il suo peccato e chiede misericordia. Mi avevo detto che questo brano ci avrebbe dato un qualcosa di importante, però non è purtroppo questo quello che è importante. Perché la cosa importante, anche in questo caso, è negativa. Ed è questa, che pur essendosi reso conto dei suoi errori, in Saul non troviamo traccia di un vero pentimento. Non leggiamo un ravvedimento sincero. Sembra tanto il voler cercare la riconciliazione a causa delle conseguenze troppo dolorose che gli venivano prospettate davanti. Sarai detronizzato, questa è la volontà di Dio. E allora Saul si rende conto e cerca di... ma non c'è un vero ravvedimento. Quindi la decisione non cambia, perché infatti Dio non ritratta e Samuele gli riporta le parole di Dio, che sono similissime a quelle di prima e sono: non ritornerà con te, poiché ha rigettato la parola del Signore e il Signore ha rigettato te. Questo ci serve a capire come il Signore guardi al cuore e non alla facciata che noi mettiamo, che possiamo alzare per giustificarci o per andare incontro a Dio per dire scusami, voglio rimediare le cose, e poi abbiamo nel cuore l'intenzione di andare avanti e basta. La maschera davanti a Dio non funziona, non vale. Se volete vedere come va a finire il capitolo, vi chiedo di leggervelo a casa, perché adesso noi ci fermiamo qui. E ora che abbiamo più chiara questa storia in generale, che ci siamo fatti un'idea, possiamo affermare con una certa evidenza che Saul non era proprio uno stinco di santo, come si suol dire. Nel suo comportamento abbiamo visto l'incapacità di sottostare all'autorità di Dio, la cecità, un orecchio che non vuol sentire, l'incapacità di prendersi le proprie responsabilità e di non riconoscere i suoi errori. Vediamo l'ostinazione, l'idolatria e l'orgoglio, siamo a 7. E possiamo forse anche aggiungere una falsa religiosità, insomma, potremmo pensare un disastro. Una persona che non viene da Dio. Eppure dobbiamo fermarci a considerare una cosa, che Saul era un re stabilito da Dio, per regnare su Israele. Il primo versetto di oggi ce lo dice. Il Signore mandò me, ovvero Samuele, per ungerti re del suo popolo di Israele. Questo ci porta quindi a riflettere sul fatto che i vizi e gli errori che abbiamo visto in Saul non sono rari comportamenti di persone non credenti, ma dipendono unicamente da una vita consacrata a Dio, che guarda a Dio, che cerca il Signore, e dal desiderio di fare la sua volontà. Perché allora Saul era stato fatto re di Israele, con tutti questi errori che avrebbe avuto dopo? Perché? La risposta anche in questo caso la troviamo nel testo al versetto 17. Samuele disse: non è forse vero che quando ti consideravi piccolo sei diventato capo delle tribù di Israele e il Signore ti ha unto re di Israele? In questa frase c'è un aggettivo che fa la differenza ed è il motivo stesso per cui Dio lo aveva stabilito re. Quando ti consideravi piccolo. Piccolo è proprio l'aggettivo in questione, che rimanda ad un altro aggettivo, umile. Perché il Signore anche in questo caso guarda al cuore, all'umiltà, e Saul in quel momento, nel momento in cui era stato scelto, aveva tutte le caratteristiche per essere un fedele servo di Dio, come lo è per ognuno di noi, quando questo aggettivo ci appartiene. E questo aggettivo non lo si può guadagnare con una falsa religiosità, a parte che religiosità è già una parola sbagliata di per sé, perché noi non siamo religiosi, siamo credenti in Dio, però per intendersi. Perché quello che c'è proviene dall'intimo ed è specifico di chi vive una vita in sottomissione a Dio. Allora lì ti viene l'umiltà, perché tu ti senti sottomesso a Dio, per cui tu vedi che non puoi fare nulla se non attraverso di Lui, per cui tu non sei nessuno, e allora la sottomissione a Dio ti forma l'umiltà dentro te stesso. Vi ricordate le parole che Gesù disse riguardo al pubblicano in relazione al fariseo che si sentiva superiore riguardo al pregare? Perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato. Queste parole Gesù le rivolge al pubblicano e al fariseo. Saul, sentendosi insignito di tale autorità regale, nella propria vita aveva lasciato spazio a quell'orgoglio che è proprio di tutti gli uomini, non se ne scampa, l'orgoglio è proprio di tutti gli uomini, facendolo prevalere esponenzialmente fino al di sopra di Dio. E per ognuno di noi è esattamente lo stesso, lo stesso. Quella disubbidienza che ora è tanto chiara ai nostri occhi, da spettatori quali sembriamo in questo momento, può ricoprire una parte della vita del credente se al pari di Saul, sto parlando della disubbidienza, se al pari di Saul non mettiamo quegli occhiali che sono la parola di Dio. Ho volutamente detto che sembriamo spettatori e non che lo siamo, perché tale può sembrare il nostro stato davanti a una storia che sembra per l'appunto non appartenerci. Eppure non siamo affatto spettatori noi, ma siamo parte attiva, perché la responsabilità che Dio aveva dato a Saul l'ha data anche a noi. Gli ordini di Dio sono ordini anche per noi, qualsiasi essi siano. Certamente non è che ci ha ordinato di sterminare popolazioni intere, ovviamente non è questo, ma è il concetto che ci sta dietro. Dio dà un ordine, un compito, un mandato, un messaggio. In sintesi, Dio ti mostra la sua volontà. Dio parla al nostro spirito e ci dice come agire. E non fa la differenza che il compito che riceviamo provenga da una parola diretta dalla Scrittura o che si sviluppi in seguito a una richiesta fatta in preghiera davanti al Signore o che venga da persone vicino al Signore che pregano per te. Non conta, sono tutte risposte a cui noi dobbiamo ubbidire. Perché quel compito è l'ordine di Dio ed è la diretta conseguenza della sua volontà per il nostro bene. E se a questa noi non sottostiamo, pecchiamo anche noi di quella disubbidienza che Dio non vede con occhi di compassione. Perché Dio è un Dio santo che tiene ai suoi fedeli e alla sua Chiesa per portarla a crescere. Se non seguiamo la sua volontà, non avremo crescita, non ce l'avremo. Lo sappiamo tutti che Dio ha un piano di crescita per la Chiesa, Chiesa intesa come insieme di persone che la compongono, come corpo di Cristo. E noi che siamo diretti interessati abbiamo la possibilità di frenare il piano di Dio, come Saul ha fatto, o di portarlo a termine. Certamente poi Dio il modo ce l'ha. Però quello spartiacque che vi dicevo prima, che separa l'ubbidienza dalla disubbidienza, non è così semplice da capire sempre. L'ubbidienza è un concetto al quale non so che importanza diamo. Forse possiamo pensare di avere un concetto di ubbidienza un po' come era quando eravamo piccoli, che proviene dal trascorso familiare, scolastico, della nostra infanzia, adolescenza, in cui la parola obbedienza suonava spesso come un dovere imposto al quale noi non volevamo sottostare, o perché non ci piaceva, non eravamo d'accordo, era sbagliato, noioso, faticoso, o involontariamente non sentivamo di voler ubbidire perché non ci andava. Io ho ancora chiaro il ricordo di me da piccolo quando dovevo ubbidire alla maestra e c'era con me mia mamma. Vi racconto questa brevissima storia. Ero tanto piccolo che era il primo giorno d'asilo. Mia mamma mi accompagnò fino davanti all'entrata della classe. C'era anche lì la maestra che mi prese per mano per condurmi in classe. E mi tratteneva perché aveva capito che io volevo scappare. Non volevo entrare, avevo paura. Mi disse una frase di questo tipo: io ti lascio, ma tu fai il bravo, rimani qui. E io sì. Ecco, appena mi lasciò, io presi a correre verso l'uscita e arrivai, feci tutto il corridoio, arrivai fuori alla macchina. Mi sembra che quel giorno poi non andai all'asilo. Questa è la conclusione. Però, voglio dire, oggi non stiamo parlando di questo tipo di ubbidienza. Non è tra madre e figlio, non è tra fratelli di chiesa. C'è anche quello, ovviamente, ma quello di cui stiamo parlando oggi non è questo. Non è in generale tra persone. È tra noi e Dio. L'ubbidienza è il nostro rapporto con Dio che si lega con l'ubbidienza. L'ubbidienza, infatti, è ben altra cosa, perché in essa si compie la volontà di Dio. E questa volontà include benedizioni e prove. Certamente anche quest'ultime non ci sono solo benedizioni, ma lo scopo di queste ultime è per farci crescere. Nelle prove che vengono da Dio c'è sempre una dose di crescita e di conoscenza, attraverso le quali impariamo la sottomissione. Crescita e conoscenza quindi sono nella volontà di Dio per noi. E penso che ognuno di noi abbia il desiderio che sia compiuta questa volontà per la Chiesa. Ma forse non tutti, compreso me, prima che questo tema si sviluppasse nella mia mente, non so se tutti abbiamo chiaro come l'ubbidienza sia il perfetto compimento della volontà che Dio ha per noi. Lo ripeto con parole diverse: la volontà di Dio si compie nella piena ubbidienza. È un concetto nuovo per voi? Beh, per me in un certo senso sì. L'ubbidienza compie la volontà di Dio. Noi si prega tanto e si dice sia fatta la tua volontà, perché certamente, come avevamo sentito in una predica precedente, di diverso tempo fa, ci sono due volontà, quella che Dio ha e che porta avanti e quella che vuole da te, cioè quella che per te vuole la volontà. Noi parliamo di questa seconda volontà. Quando noi sottostiamo alla volontà di Dio, vuol dire che dobbiamo ubbidirgli perché si possa compiere la volontà di Dio. E questo è fondamentale. Attenzione, io ho detto la piena ubbidienza e non parziale, come abbiamo visto in Saul. Infatti quella non è chiamata ubbidienza, ma disubbidienza. Rimaniamo su questo concetto per capire una cosa. Perché è tanto difficile disubbidire a Dio, o meglio, perché è tanto facile ubbidire a Dio per metà? Per metà. Chiediamoci cosa serve per ubbidire. Due cose: dell'ascoltare e dell'agire. Dell'una e dell'altra, di entrambe queste due qui. Per ascoltare abbiamo quindi bisogno di ascoltare la parola di Dio, ovviamente, e comprenderla anche, e poi agire in funzione di essa. Sarebbe quindi più giusto dire il mettere in pratica, ascoltare e mettere in pratica quello che hai ascoltato. Facciamo quindi attenzione, perché sembra tanto banale, ma non lo è. Se ascoltiamo e basta, non stiamo ubbidendo, è chiaro. Ma allo stesso tempo, se agiamo senza prima aver ascoltato, non stiamo ugualmente ubbidendo, perché in questo caso andiamo avanti con la nostra volontà. Infatti non si tratta di agire sulla base di pensieri personali. A meno che questi non vengano da Dio, allora stai ubbidendo a Dio, quello è diverso. Ma si tratta di mettere in pratica la parola che Dio ci ha detto. Saul aveva ascoltato, ma aveva messo realmente in pratica? No. Aveva compreso, questo sì, aveva capito cosa gli diceva di fare il Signore, ma aveva messo in pratica per metà, e per l'altra metà aveva fatto di testa sua. Capite? Se all'ascolto non segue il mettere in pratica totalmente, non stiamo ubbidendo. Possiamo essere illusi di farlo, come lo era Saul. Di fatto, però, stiamo disubbidendo. L'esempio di Saul ci viene in aiuto anche per un'altra cosa in questo caso. E perché questo esempio di Saul è tanto importante per noi? Perché ci mostra con estrema chiarezza come questo limite di cui abbiamo parlato, questo limite di separazione che c'è tra l'ubbidire da una parte e il disubbidire dall'altra, sia tanto sfumato e non così netto come possiamo pensare. Se non guardiamo con gli occhi filtrati dalla parola di Dio, o se ad essa ci opponiamo con scusanti, giustificandoci. Abbiamo visto quanto sia facile cadere nella trappola del «sono sicuro che sto facendo come Dio mi ha detto». Lo abbiamo visto. Saulo è stato il nostro capro espiatorio, ma ora guardiamo per un attimo a noi stessi. Riconduciamo tutto quello che abbiamo ascoltato, sentito, a noi stessi. Non tutte le volte che disubbidiamo a Dio sono così chiare. Pensiamo alle volte che abbiamo intrapreso una strada col Signore perché la reputavamo in spirito, giustamente quindi, giusta, che fosse la sua strada indicata da Dio. E poi strada facendo ci siamo persi. La partenza era buona. E ci possiamo perdere per i motivi più disparati, ci perdiamo perché subentra la nostra volontà, o perché il cammino sembra faticoso, o perché non vediamo le risposte che cercavamo. Quindi ci demoralizziamo e invece di andare a trovare la causa del perché non vengono le risposte da Dio, ci perdiamo. Quindi ci lasciamo andare e dimentichiamo quella promessa di fedeltà che avevamo dato a Dio. Oppure il motivo ancora più grave, e qui ricalca pienamente la storia di Saul, ci perdiamo perché sovrapponiamo sulla volontà di Dio, sovrapponiamo la nostra volontà pensando comunque di fare la cosa giusta. Prima ci rendevamo conto che le cose non andavano e quindi ci allontanavamo. Ora in questo caso, questo esempio che vi sto dicendo, la sovrapponiamo a Dio pensando di fare la cosa giusta. Pensiamo alla cecità di Saul. Prendiamo per buona l'intenzione che Saul aveva di adorare Dio con i sacrifici. Prendiamola per buona quell'ipotesi lì. Con l'intenzione di adorare il Signore, col desiderio di servire Dio, ci prefissiamo un obiettivo che non è sempre detto che venga da Dio e ci incamminiamo in una strada che non ci è stata chiesta o che addirittura il Signore non vuole. Prendiamo decisioni che non appartengono alla volontà di Dio. Possiamo sacrificare il nostro tempo per organizzare, fare, portare avanti qualcosa che il Signore non ci ha indicato. Per ubbidire al Signore dobbiamo sempre ricordarci di tenere sempre davanti a noi le parole che ci sono state rivolte all'inizio, perché se no si sbaglia come Saul, si perdeva. Mi riferisco all'ascoltare, quell'ascoltare di prima, di cui sopra. Altrimenti cadiamo nell'ubbidire a noi stessi o ai nostri progetti, che vogliono sì essere per il Signore, ma rimangono nostri, perché sono nostri progetti per il Signore, non sono i suoi progetti, sono i nostri progetti per il Signore. E non è sempre detto che siano giusti. Le conseguenze in questo caso sono dannose, perché rimarremo delusi dal risultato, rimarremo bruciati, proprio un dolore forte. Perché poi nasce il dubbio, in conseguenza a questo nasce il dubbio che Dio non ti stia guidando e la colpa è tanto facile farla ricadere su Dio e non su di noi, perché abbiamo un velo tanto spesso che ci impedisce di vedere come stanno realmente le cose. Il Signore ci parla a chiare lettere ricordandoci che preferisce l'ubbidienza ad ogni tipo di azione che lo riguarda, ad ogni tipo di adorazione, di impegno che non è in linea con la sua volontà. L'iniziativa, che sia comunitaria o individuale, deve sempre essere valutata con quella saggezza a cui ho accennato all'inizio. Ma per poterlo servire come Lui ha chiesto, c'è bisogno di sapere discernere le scelte giuste da quelle sbagliate. E il Signore con la sua saggezza ci insegna a fare queste scelte. Il Signore ci ha dato la saggezza, ci ha detto di chiedere saggezza per sapere scegliere qual è la strada da seguire. Ci insegna a scegliere quale è giusta separando l'una dall'altra. In piena contrapposizione al re Saul, vi voglio richiamare alla mente l'esempio del re Salomone, il quale aveva nel cuore proprio questo desiderio, il desiderio di avere saggezza per capire, per discernere, per fare la cosa giusta. Non so se ve lo ricordate questo, comunque ve lo leggo anche se ve lo ricordate. Dio disse a Salomone: poiché questo è ciò che hai nel cuore, e non hai chiesto ricchezza, né beni, né gloria, né la morte dei tuoi nemici, e nemmeno una lunga vita, ma hai chiesto per te saggezza e intelligenza per poter amministrare la giustizia per il mio popolo del quale ti ho fatto re, la saggezza e l'intelligenza ti sono concesse. E oltre a questo ti darò ricchezze, beni, gloria, come non ne ebbero mai i re che ti hanno preceduto e come non ne avrà mai nessuno dei tuoi successori. Capite la differenza? Il Signore quindi lo benedì, oltre a quel che Salomone aveva chiesto. La saggezza, però, il suo desiderio era in funzione di amministrare il popolo. Salomone era un re che desiderava ubbidire a Dio. Dietro ogni scelta giusta, questo vale in generale, dietro ogni scelta giusta si nasconde un preciso intento. quello di ubbidire e di sottostare alla volontà di Dio. Questa ricerca dell'ubbidienza farà sì che le scelte siano guidate non da noi stessi, ma dal Signore. Allora prospereremo. Vi ricordano qualcosa queste due parole? Allora prospereremo. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte, abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, perché allora riuscirai nelle tue imprese, allora prospererai. È nel libro di Giosuè. La prima parola a cui noi dobbiamo ubbidire è la parola di Dio. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che c'è scritto. La storia di Saul apre ad un ultimo concetto importante, poi concludo, che dietro la disubbidienza, e l'abbiamo visto, c'è sempre una conseguenza spesso dolorosa. Saul aveva perso il suo regno. E di Saul sappiamo che non si era ravveduto realmente. Questo conta per Dio? Un ravvedimento sincero? Certo che conta per Dio, certamente. Quando andiamo a Dio col cuore e non solamente con l'intenzione di passare oltre ai nostri errori, Egli ci ripulisce completamente, ci lava, ci purifica. Ve lo ricordate, mi sembra in Isaia, diventerete puri come la neve, come anche i tuoi peccati fossero rotti come lo scarlatto, puri come la neve. Quindi il Signore perdona, ripara, ricuce e ci restituisce la forza e lo slancio di andare avanti secondo i suoi piani, per la sua misericordia, ma la conseguenza rimane. Cosa intendo con questo? La conseguenza è quel dolore che ti lascia la cicatrice, che richiede molto tempo per immaginarsi. Il Signore ti ha perdonato, ma tu hai sbagliato e hai una conseguenza. Hai fatto delle scelte sbagliate, ti potranno ricadere quelle scelte, ne subirai un peso, una conseguenza. Il Signore perdona, ma anche riprende e corregge. Infatti anche la conseguenza dolorosa è sotto il piano di Dio, questo dobbiamo ricordarcelo sempre. Non è che la conseguenza, allora ti abbandono, te chissà dove andrai a finire. Anche la conseguenza è sempre sotto il piano di Dio. Ricordiamocelo. Ma è in quel piano che fa parte della correzione, abbiamo detto. Perché noi sappiamo che il Signore corregge quelli che Egli ama, c'è scritto. Affinché, dice nella lettera agli ebrei, siamo partecipi della sua santità. Perché il Signore è santo. Che grande dono dobbiamo ritenerlo questo di poter partecipare alla sua santità attraverso l'avanzamento del suo piano. Se grazie a Saul abbiamo visto che il Signore non usa parole delicate e tantomeno agisce dolcemente verso chi dice di ubbidirgli e non lo fa, perché dietro non c'è un sentimento sincero, sappiamo di contro che coloro che gli ubbidiscono sono benedetti. Grandemente benedetti. Il profeta Isaia ha scritto: se siete disposti a ubbidire, mangerete i frutti migliori del paese. Il Signore benedice i suoi figli, anche oltre alle loro aspettative, se siamo disposti ad ubbidirgli. L'importanza dell'ubbidienza, fratelli e sorelle. Predisponiamo il nostro animo all'ascolto e prepariamoci a mettere in pratica la parola che riceviamo, che provenga dalla Bibbia o che si riceva in preghiera. Ubbidiamo a quanto ci è stato detto di fare. Ubbidiamo al Signore e stiamo certi che non tarderanno grandi benedizioni per tutti noi. Amen. Padre, ti vogliamo ringraziare perché la tua parola è chiara. La tua parola è chiara, Signore, non lascia spazio all'incomprensione, al fraintendimento. E ti ringraziamo perché tu ci vuoi ricolmare di benedizioni secondo il tuo piano. È il tuo piano quello che conta, Signore. Noi cerchiamo tanto a volte a destra e a sinistra, ma magari tu sei davanti a te e non ti guardiamo. Padre, perdonaci e guidaci nell'ubbidienza. Guidaci a capire quanto è importante l'ubbidienza e guidaci a mettere in pratica quello che tu ci hai chiesto, Signore. Tu ci rispondi, ci parli sicuramente quando noi abbiamo il desiderio puro, sincero di cercare una strada che è per il tuo volere, Signore. Ripulisci da ognuno di noi tutte quelle voci, tutte quelle menzogne, tutte quelle cose che non vengono da te. Signore, aiutaci a obbedirti perché lì ci saranno grandi benedizioni, Signore. Aiutaci perché tu hai una volontà buona per tutti noi, Signore. Ti chiediamo di benedirci come singoli, come individui, come Chiesa, Padre, perché tu hai una buona volontà per ognuno di noi. Ti ringraziamo della tua parola, ti ringraziamo della tua potenza, ti ringraziamo per quello che tu hai previsto per ognuno di noi. Nel nome di Gesù, ti ringraziamo, Padre, nel nome di Gesù. Amen.